Camminare per le strade di Tokyo, specie in una serata piovosa come questa, è un po' come entrare in un quadro impressionista, in cui tutte le luci al neon di Akihabara giocano a rincorrersi nelle pozzanghere come pesci multicolori in un mare d'asfalto. È una danza di riflessi e di illusioni, dove ogni insegna si trasforma in un invito ad esplorare quel santuario nerd globale. Centinaia, se non migliaia di persone stanno facendo la vostra stessa strada, nello stesso momento. La pioggia, sottile ma incessante, si fa strada attraverso la vostra giacca non impermeabile, disegnando sentieri freddi lungo le vostre spalle. Non avete un ombrello, ma chi se ne importa? Tokyo sotto la pioggia ha il suo perché, un po' come un pezzo jazz suonato in minore. Eppure c'è qualcosa nell'aria oltre all'umidità. È quel brusio di voci, un coro poliglotta che canta una melodia incomprensibile. Un po' come ascoltare un'opera in una lingua sconosciuta. Si apprezza la melodia, ma il testo rimane un mistero. Sedotto da un profumo che promette calore e conforto, il vostro stomaco vi guida verso una stradina vicina. Verso un piccolo tempio di sapori nascosto tra i giganti di neon. Ma proprio quando state per lasciarvi alle spalle il trambusto principale, un dettaglio cattura la vostra attenzione. Un locale pieno di quelle che sembrano delle slot machine. Un'oasi di luci e suoni al piano terra di un immenso palazzo in cemento armato. Non avete mai visto quel tipo di slot. Le persone, per lo più uomini, all'interno del locale però sembrano divertirsi. Incuriositi vi avvicinate, ma qualcosa di insolito attira il vostro sguardo. Sul marciapiede, proprio davanti all'ingresso in vetro, giace una piccola sfera in metallo. Un oggetto così semplice, ma che racchiude in sé un segreto da 203 miliardi di dollari. Un po' come trovare la lampada di Aladino in un mercatino delle pulci. Ma questa non è una favola. Quella sfera non solo vale una fortuna, ma è anche la chiave per comprendere una dipendenza che affligge un quarto della popolazione giapponese. Proprio così, 30 milioni di persone non riescono a farne a meno, e tra questi 7 milioni ne fanno uso quotidianamente. Una semplice pallina, il cui significato però è molto più profondo. Racconta una storia di gioco, dipendenza e di un business che sfiora cifre astronomiche. Ma questo è solo l'inizio del nostro viaggio. La scoperta della sfera è il preludio di una storia molto più ampia, una narrazione che ci condurrà attraverso decenni di storia, cultura e controversie. Questo piccolo oggetto sarà la nostra guida in questo labirinto di luci e suoni, come una bussola che ci indirizza verso la comprensione di un fenomeno che va ben oltre il semplice gioco d'azzardo. Io sono Andy. Potrei definirmi un curioso cronico, e da 7 anni giro il mondo a caccia di storie sorprendenti proprio per andare a colmare questa mia insaziabile sete di nuove informazioni. Questo è Apnea, il podcast settimanale in cui vi racconto proprio quelle storie, vissute sulla mia pelle e che più mi hanno colpito. Purtroppo la luminescenza di quella piccola sfera vi abbaglia su un fatto spesso dimenticato. Il Sollevante è un paese bellissimo, pulito, ordinato, cordiale e stacanovista. Eppure, dentro di sé contiene dei piccoli lati oscuri, piccoli come una pallina di metallo, ma che non possono fare a meno di attirare la nostra attenzione. Già, perché una volta alzato lo sguardo, tornando a fissare quelle slot machine, vi rendete conto del fatto che siete finiti davanti a una sala giochi. Lì, quelle persone all'apparenza euforiche si stanno dando a qualcosa di apparentemente innocente, qualcosa che in Giappone chiamano tobaku. Il gioco d'azzardo. Ok, ma quindi cosa c'entra quella piccola sfera? Mettiamola così. Come praticamente in tutto il resto del mondo, giocare d'azzardo è illegale. Ma per riempire un po' di più le tasche dello Stato, i governi spesso si inventano qualche pazza eccezione. In Giappone, per esempio, tutto è illegale. Ma si può scommettere sugli sport e giocare alla lotteria. E benché si parli di miliardi di guadagno per lo Stato, queste forme di gioco possono soltanto impallidire di fronte ai ricavi ottenuti grazie a quella specie di slot machine alle quali stanno giocando gli uomini che avete visto all'interno del locale. Perché quelle, in realtà, non sono slot, bensì piccoli flipper verticali pieni di luci, pulsanti, stimoli grafici e riferimenti a famosi anime manga super colorati, super assuefacenti e all'apparenza iperfuturistici, dove, per giocare, servono proprio delle palline di metallo. Non preoccupatevi, è comune non averne mai sentito parlare. Stando alla sua definizione,
il pachinko è un gioco popolare in Giappone in cui si provano a vincere premi tentando di far entrare piccole sfere in metallo in precisi alloggiamenti all'interno di un flipper.
E, fidatevi, il pachinko è tutt'altro che un passatempo per bambini a cui giocano quattro gatti, bensì un tragico terno al lotto per milioni di persone che ogni anno perdono miliardi di dollari per tentare la sorte. Ed ovviamente lo Stato è stato davvero molto bravo a massimizzare i profitti, perché ha permesso attraverso speciali deroghe di installare tonnellate e tonnellate di questi flipper barra slot all'interno di palazzoni a più piani, i famosi pachinko parlor, in ogni angolo del paese. Non a caso, a Chiabara, dove stiamo camminando in mezzo alla calca di gente sotto la pioggia, ne è stracolma. Vicino alla stazione dei treni, a fianco ai negozi che vendono manga e statuette, bar, supermercati e perfino case di gente comune. Per intenderci, in tutto il Giappone ci sono 3 milioni di macchinette che, come abbiamo detto prima, generano un profitto di 203 miliardi di dollari all'anno, l'equivalente del PIL della Grecia, il doppio del fatturato di Honda e 16 volte tanto il fatturato dell'azienda nipponica forse più famosa a livello mondiale, Nintendo. Ora, forse, capirete quanto il problema sia grave. E sia chiaro, non sto parlando di un fenomeno che ha avuto inizio l'altro ieri, eh? Per comprendere l'enigma della piccola sfera metallica e per capire come milioni di giapponesi hanno perso famiglia, lavoro e i risparmi di una vita a causa del pachinko, dobbiamo fare un salto nel tempo, tornando agli albori di questo gioco, in un Giappone che oscillava tra tradizione e modernizzazione. Ci troviamo negli anni 20, a Nagoya, una cittadina che già pulsava di vita e innovazione, un crogiolo di culture dove l'Occidente incontrava l'Oriente, un centro abitato portuale fatto di case in legno e industrie che si trova nel centro del Giappone. Qui vediamo un bambino che sta correndo per strada in direzione del molo, dove ogni giorno decine di barche attraccano per consegnare merce proveniente dalla Cina, dall'Europa e dal Nord America. Ogni giorno, quel bambino scruta l'orizzonte in cerca di una novità e di una qualche diavoleria mai vista prima d'ora. Ad un certo punto, dall'altra parte del molo, un marinaio dall'accento americano chiama a raccolta i suoi colleghi per trasbordare dalla sua imbarcazione un carico abbastanza inusuale. Il bambino corre in direzione del marinaio per capire di cosa si tratti. L'americano, che intuisce le intenzioni del piccolo, decide di aprire una delle scatole per mostrargli il contenuto. È sicuro che attirerà la sua attenzione. Niente elettronica, niente tabelloni. Si tratta di una semplice tavoletta di legno con quattro chiodi piantati sopra, su cui si sarebbe dovuta lanciare una pallina di metallo, quello che definiremmo come l'archetipo del flipper. «Come si chiama?» chiede curioso il bambino. L'americano ci pensa un po' perché non capisce il giapponese, ma immagina che il bambino voglia sapere il nome di quella specie di gioco. «Korinshin Bagatelle!» risponde. «Korinshin Bagatelle!» Quel giorno, a Nagoya, né il bambino né il marinaio sapevano che quella tavola di legno avrebbe rivoluzionato completamente il Giappone moderno. Non sappiamo quando, ma a un certo punto qualcuno ha deciso di posizionare quella tavoletta in verticale, trasformando un gioco inizialmente destinato ai bambini a un proto-pachinko, una macchina pop macina soldi. I giapponesi cominciarono a giocarci in massa sin dal secondo dopoguerra e negli anni 70 introdussero un po' di elettronica, giusto qualche circuito e un piccolo schermo per rendere il tutto un po' più catchy, come un albero di Natale in una festa perpetua. Ma la sostanza, in fondo, rimaneva la stessa. E più il gioco si evolveva, più nel paese spuntavano come funghi pseudo case da gioco e bische clandestine in cui si poteva giocare. Insomma, una vera e propria epidemia di tobacco. Le sale da pachinko erano uno dei passatempi preferiti dei cosiddetti salarymen, letteralmente lavoratori salariali che lavoravano e lavorano tutt'oggi fino allo stremo pur di portare a casa soldi e risultati. Il problema è che a un certo punto le migliaia di case da gioco piene zeppe di pachinko diventarono talmente popolari che lo Stato si trovò costretto a intervenire per risolvere la situazione. Di fronte a sé il governo giapponese aveva due opzioni: bandirle totalmente, oppure inventarsi un escamotage per rendere legale qualcosa di illegale, guadagnandoci magari anche una percentuale. E non riesce difficile immaginare quale sia stata la scelta. Nasce così il complicato Three Store System, una soluzione che aggira l'illegalità del gioco d'azzardo trasformandolo in un giro di premi e transazioni indirette. Ed è così che il pachinko, da semplice gioco, diventa un colosso economico, una macchina genera miliardi, ma che nasconde dietro le sue luci sfavillanti storie di dipendenza e perdita. Siamo a marzo 2023, molto lontani dai giorni di Nagoya e dal semplice Corinthian Bagatelle. Il pachinko è un gigante che ombreggia interi quartieri e vite. Ora, per capirne il funzionamento e per capire com'è che si gioca questo fantomatico gioco, dobbiamo varcare la porta di quella sala che ha attirato così tanto la nostra attenzione in questa notte piovosa da Chiabara. Varcare nella soglia è come entrare in una dimensione parallela. Qui il tempo sembra sospeso tra i suoni metallici delle sfere e le melodie ipnotiche delle macchine. È un assalto sensoriale, luci stroboscopiche, animazioni psichedeliche e la perpetua sinfonia di metallo che rimbalza. Tutto è studiato per sedurre, intrappolare, ipnotizzare. Ma non lasciatevi ingannare dalla patina di allegria e dai riferimenti pop. Dietro a queste macchine colorate, ricordatevi che si celano storie di persone che hanno sacrificato ben più di qualche yen in cerca di quella sfuggente vittoria. Il pachinko non è solo un gioco, è una metafora dell'illusione, una sirena che canta promesse di fortuna e che porta alla rovina. Ma non c'è tempo per rimanere storditi. Un membro dello staff ci raggiunge in men che non si dica. Ci accompagna attraverso una marea di corridoi, letteralmente costellati di flipper e persone sedute lì davanti da almeno qualche ora. Poi ci chiede ansimante se siamo capaci di giocare a pachinko, e in caso contrario ci consegna un vero e proprio manuale delle istruzioni. Appena lo si apre, ci si trova davanti alla scritta:
la prima volta al pachinko. Per 1000 yen anche i principianti possono giocare. Avvisiamo i giocatori di usare le macchine che si chiamano Yupachi.
Le più semplici. Questo ovviamente se siete dei novizi. E ancora:
raccomandiamo ai principianti di usare la formula 1 yen pachinko,
ovvero dove una singola pallina costa 1 yen, e non quella da esperti dove invece una sfera costa ben 4 yen. Ed è qui che entrano in gioco le nostre ormai proverbiali sfere di metallo, che nei pachinko parlor vengono utilizzate come denaro, quasi come fish, così da cambiare totalmente la percezione che si ha mentre si gioca. In questo modo non sembra neanche di usare soldi veri. Una volta l'unico modo per comprare le biglie era quello di andare al bancone. Ora invece fanno di tutto per non farti alzare in nessun modo dalla postazione. Puoi ordinare bibite, cibo e nuove biglie, tutto dalla tua sedia senza mai alzarti. Più sedentarietà, uguale più tempo davanti al pachinko, uguale più profitti. Ed eccoci, finalmente seduti di fronte alla nostra postazione, pronti ad avviare il gioco. Ecco com'è che funziona. L'obiettivo è quello di far entrare in zone specifiche del tabellone, chiamate bucconi, le sfere lanciate all'interno del flipper dopo aver girato una manopola. Una volta che le biglie raggiungono le zone del tabellone indicate, la macchina pachinko fa partire una sorta di slot machine digitale tutta pazza, comprensiva di fuochi d'artificio cibernetici, onde energetiche, ragazze animate in bikini e Gundam, che fa vincere un mega jackpot se le figure che compaiono a schermo si fermano in una determinata maniera. Il tutto accompagnato da musichette a metà tra l'allegro e l'ansiogeno. Vi assicuro che di primo impatto, pur giocandoci in prima persona, tutta questa roba sembra non avere alcun senso. Comunque, in base ai punti realizzati, nel cestello del pachinko vengono poi rilasciate altre sfere che poi si possono rimettere in gioco. Abbiamo giocato 2000 yen, e la sensazione che abbiamo ora è quella di non aver capito un bel niente di quello che stesse succedendo a schermo. Ma non so come, siamo comunque riusciti a vincere. In mano non abbiamo soldi, ma una Red Bull, un biscotto e un cioccolatino. Un grande risultato? Niente affatto, perché in pratica in una sola partita abbiamo buttato via circa 12 euro. Perché non abbiamo vinto soldi ma solo un po' di cibo? Ve lo spiego. Ipotizziamo che al nostro posto ci fosse stato un vero esperto di pachinko, un giocatore incallito, che vince, che so, 20.000 sfere di metallo. Praticamente 20.000 yen. Il giocatore a questo punto va in cassa, con tutte le sfere di metallo vinte durante le partite, e queste gli vengono convertite in uno o più premi speciali. Cose a caso, eh? Penne, pupazzi, lingotti, moneti, eccetera, eccetera, eccetera. Però c'è un modo per poter convertire questi premi in denaro vero e proprio. Al giocatore abituale basta porre al cassiere una domanda molto precisa.
Dove stanno andando tutti?
Sì, si tratta di una frase in codice che serve per sapere dove si trova la location di quello che viene chiamato Redemption Center. Ovvero un luogo fisico, non collegato in nessuna maniera al pachinko, che assomiglia a uno sportello delle poste o una ATM e che solitamente non dà troppo nell'occhio. Perché è nascosto in dei vicoli grigi, stretti e senza uscita, pieni di macchinette del cibo, graffiti, cavi elettrici, dove non sarebbe certo strano trovare qualche ragazzo ubriaco o un membro della Yakuza. Lo scopo di questo gabbiotto è quello di scambiare i premi speciali, che ora ha in mano il nostro giocatore abituale, in soldi veri e propri. ma chi è che rifornisce questi gabbiotti? Un terzo attore, il grossista, una persona fisica che si reca al Redemption Center e acquista tutti i premi speciali. Premi speciali che poi vengono nuovamente piazzati dal grossista, indovinate un po' dove? Nel pacinco dal quale sono arrivati, come in una specie di spirale senza fine. Il famoso Three Store System, l'epitome di questo equilibrismo legale. Pacinco, Redemption Center e grossista. Una trasformazione quasi alchemica, da sfere di metallo a premi senza valore a yen sonanti. Questo sistema, apparentemente innocuo, nasconde però un lato oscuro. Una macchina che alimenta la ludopatia, trasformando il desiderio di svago in una dipendenza devastante. Sembrerà un meccanismo stupido e banale, ma è così che il governo giapponese ha legalizzato un sotterfugio per succhiare ogni anno 203 miliardi di dollari alla sua popolazione, disintegrando la salute psicofisica e finanziaria di 7 milioni di giapponesi, il 5% della popolazione del Sollevante. Una cifra spaventosa e inquietante. E così, un po' intontiti, usciamo dalla sala da gioco. Il tempo sembra essersi fermato. Fuori piove ancora. E l'acqua sulla faccia ci fa riprendere da questa strana esperienza. Storditi, guardiamo l'ora. Sono le 11:20 e realizziamo di essere stati chiusi lì dentro poco più di 3 ore. E mentre attraversiamo le grandi strade di Akihabara dirigendoci verso la nostra microscopica camera d'hotel con ancora in mano la Red Bull, il biscotto e il cioccolatino, capiamo che forse sarebbe stato meglio se avessimo ascoltato il nostro stomaco e non i richiami accattivanti della dea bendata. Il pachinko non è solo un passatempo, ma un capitolo importante della narrazione del Giappone contemporaneo. Un racconto che mescola innovazione e tradizione, allegria e malinconia, successo e fallimento. È una storia che ci costringe a confrontarci con le sfide della modernità, con le nostre stesse debolezze e con la ricerca di un equilibrio tra profitto ed etica. E mentre lasciate Akihabara con la sua foresta di neon e il suo incessante brusio, la piccola sfera metallica in tasca diventa un simbolo più ampio. Un ricordo di una serata passata tra le strade di Tokyo, ma anche una riflessione sulla natura umana e sulla società in cui viviamo. Un promemoria che, nonostante la bellezza e il fascino di un paese, ci ricorda di non chiudere gli occhi di fronte ai suoi lati oscuri. Piccoli come una sfera di metallo, ma significativi come la storia che portano con sé. Io sono Andy e quello che avete appena ascoltato era Apnea, il podcast settimanale in cui ci immergiamo, a fondo e senza fiato, alla scoperta di storie in cui sono inciampato, spesso volutamente, girovagando per il mondo. Se volete scoprire di più su questa storia, trovate un post dedicato sul mio Instagram che ve lo racconta. In descrizione all'episodio avete tutti i link utili. Mi raccomando, seguite il podcast, attivate la campanella, così da non perdere le prossime uscite. È stato un vero piacere tenervi compagnia e noi ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio. Ed infine un grande grazie al nostro partner che rende possibile Apnea, il servizio che permette di navigare in sicurezza e libertà su internet. NordVPN protegge la tua privacy online e ti consente di accedere a contenuti globali senza limitazioni. Clicca sul link nella descrizione o vai su nordvpn.com/apnea per un'offerta esclusiva e 4 mesi extra gratuiti.